Radio Rosbrera, ciao, sono con Marco Mastrorilli che ho incontrato alle giornate SIWA. Ciao Marco.
Ciao a tutti, ciao
E
Anabella.
sono contenta di averlo incontrato perché è una personalità, ma è una persona anche molto simpatica, oltre ad essere una personalità, in un mondo di cui conosciamo poco. È l'esperto mondiale massimo dei rapaci notturni, è vero Marco?
Sì, bene, in effetti ho avuto questo riconoscimento 2 o 3 anni fa e sono ormai 30 anni che mi occupo di rapaci notturni, di studio e cerco soprattutto di divulgarne la conoscenza a coloro che ancora non li conoscono, insomma, animali
Hai
affascinanti.
scritto 19 libri, leggo dalla tua biografia.
Sì, in realtà siamo arrivati a 20 proprio con l'ultimo che sta favola di
Sibilla.
Vincenzo al mare.
Ed è una delle ragioni per cui ti abbiamo in qualche modo incontrato a Bologna, ma volevo che tu introducessi anche bene la ragione per la quale hai scritto questo libro e anche quello che ci sta dietro poi in termini di portato, di ricaduta, perché i proventi anche dell'acquisto di questo libro, che è una bella favola di cui non sono ancora riuscita a leggere, ma confesserò che l'ho spiluzzicata. Ho fatto come fanno tutti quando prendono un libro, lo tengono sul tavolo e cominciano la prima parte, poi ho guardato anche in fondo che c'è una parte educational, poi l'ho consigliato ad un'amica. Insomma, parliamo un po' di Sibilla perché parliamo anche delle tartarughe di Pescara, giusto?
Esatto. Diciamo che all'inizio di quest'anno ho avuto la possibilità di vedere un documentario che mi ha colpito molto, dedicato appunto al problema della plastica nel mare. Io ne avevo già visti altri, io mi occupo di natura da 30 anni e appunto tutto, diciamo, quello che poi è l'aspetto mio legato alle mie conoscenze naturalistiche è proprio legandolo alla divulgazione. Per me la divulgare verso le persone le conoscenze legate agli animali, legate alla natura, le problematiche annesse, è fondamentale perché attraverso la divulgazione si può fare conservazione. Se uno non conosce, è difficile che possa capire l'importanza di salvare un ambiente, di salvare un animale e così via. Quindi quando mi sono trovato di fronte a questo documentario, che era drammatico, è durato più di un'ora e per un'ora ha fatto quasi intendere che non c'era più niente da fare. Al termine, diciamo, il documentario si conclude, diciamo, con una frase che mi ha fatto capire che era venuto il momento di intervenire personalmente per quello che poi sono le mie possibilità e anche gli spazi che mi posso prendere. Quindi c'era la necessità proprio di far conoscere alla gente il problema, quindi divulgarlo. Quindi mi sono sentito proprio chiamato in causa e quindi innanzitutto, ancora prima di decidere che cosa fare, quindi costruire ad esempio una favola, un libro e un progetto di cui adesso ti parlerò, in realtà ho cambiato alcune delle mie abitudini. Per cui ad esempio ho cambiato il mio modo di gradere la barba, nel senso che non ho più le lamette di plastica, ma utilizzo praticamente tutto il materiale in metallo, quindi il rasoio in metallo, le lamette ovviamente sono solo puro metallo. Ho tolto tutto quello che è la plastica dalla mia doccia, cerco di utilizzare nel limite del possibile più materiale nobile, quindi il legno dentro il metallo, eliminando proprio la plastica. Eliminare del tutto è praticamente impossibile. Però possiamo comunque fare un qualcosa per toglierne parecchia. È importante riciclarla, è importante riusarla quando è possibile, oppure utilizzare altri tipi di materiali. Questo è quello che è successo dentro di me e nei miei atteggiamenti quotidiani. Contemporaneamente però ho pensato che era necessario fare un qualcosa che potesse stimolare, diciamo, anche l'opinione pubblica. Nel mio piccolo, ovviamente, perché se ognuno di noi fa qualcosa, alla fine queste piccole cose che vengono create possono veramente cambiare, non dico il mondo, ma possono comunque dare un'impronta diversa a quella che è la nostra traiettoria dove ci stiamo andando a dirigerci. Ti dico questo perché ci sono dei dati, ad esempio io li ho pubblicati anche all'interno appunto di questa favola che si chiama Sibilla, l'Odissea di una bottiglia di plastica. Come dicevi tu, c'è una parte finale che è dedicata un po' all'educazione dei ragazzi, dei bambini e degli adulti e c'è una proiezione addirittura passata, nel senso che sì, c'è una proiezione con dei dati che sono pubblicati proprio anche da Sky, sono stati recentemente riproposti, e ci sono appunto una proiezione nel 2015 avevamo una proporzione tra le tonnellate di plastica presenti nel mare e quelle appunto di pesce che vivono attualmente negli oceani, era di 1 a 5, cioè una tonnellata di plastica e 5 tonnellate di pesce.
Mamma
Nel
mia.
2025 invece sono previste un grosso, diciamo, decremento delle popolazioni, diciamo, ittiche, e quindi si passerà a un rapporto di questo tipo, di 1 a 3, quindi
Mamma.
una tonnellata di plastica e 3 tonnellate di pesce. E la proporzione diventa drammatica nel 2050. Se non interveniamo, arriveremo ad avere una tonnellata di plastica in meno di una tonnellata di pesce. Questo significa che perdiamo nell'arco di 35 anni, perdiamo praticamente un 4 quinti delle popolazioni marine. Andranno a estinguersi moltissimi tipi di pesci, moltissimi tipi di cetacei, e le tartarughe marine sono tra le specie più minacciate. Ed è per questo che ho creato questa favola. La favola di Sibilla è una favola dove c'è una bottiglia di plastica che nasce all'interno di una fabbrica e poi, per un motivo abbastanza sfortunato, perché era stata comprata da una famiglia, diciamo, per bene, che voleva bene l'ambiente, ma per un evento fortuito finisce in un fiume e dal fiume arriva al mare. Io non vado avanti a raccontarlo perché spero che ovviamente tutti voi possiate leggerle, quindi non vi voglio spiegare che cosa succede, però ovviamente questa bottiglia incontra molti animali marini e ogni animale marino fa in modo che Sibilla possa acquisire una maggior sensibilità appunto attraverso, diciamo, le proprie esperienze, per fargli capire che la plastica nel mare è un dramma, ed essendo lei fatta di plastica è un qualcosa che sicuramente la tocca. Immaginate che persino il termine plastica è un termine quasi piacevole da ascoltare. Voi non so se qualcuno si occupa di calcio, nel senso che guarda delle partite di calcio, un portiere che fa un tuffo plastico, una parata
Certo,
plastica, è una bella parata.
sì.
E quindi sembra quasi che la parola plastica sia una parola piacevole da vedere. In realtà la plastica è petrolio, quindi è come se noi ogni volta che prendiamo una bottiglietta di plastica prendiamo in mano un pezzo di petrolio e poi ingeriamo, diciamo, appunto l'acqua da bere.
Senti, sulla tua esperienza, non è capitato anche che il fatto di avere introdotto a forza anche la raccolta differenziata, dico a forza perché per molti rappresenta solo una rottura di scatole e la cosa è stata motivata dal fatto che il meccanismo del riciclo è stato oggetto di indagini e soggetto di speculazione ed è diventato ormai il business della mafia e della camorra che si è dedicata con grande attenzione al mercato, diciamo, del riciclo. E quindi in qualche modo non succede che nella testa delle persone si instauri quel meccanismo, beh, ma anche se lo faccio poi tanto, chissà come va a finire, che è un po'
Hai
come quelli
ragione.
che non fanno più solidarietà perché dicono poi tanto rubano tutti, no? Quindi.
Credo che ci sia una differenza però. Allora, su questa cosa io la sento dire e ti confesso una cosa. Fino a un po' di mesi fa ci credevo anch'io, cioè io mi chiedevo, sì, io magari non utilizzo la plastica, ma poi tanto ci sono milioni di persone che lo fanno, quindi è inutile. Devo dirti questo però, e poi soprattutto molte persone immaginano anche che a livello politico ci sia poi magari l'importanza proprio che ci siano delle decisioni di politica a fare la differenza. Io però sono convinto, e sono sempre più convinto, che la politica comunque è dettata anche dall'opinione pubblica, per cui
Certo.
se tutta l'opinione pubblica si schiera in modo veramente massiccio a sostegno di alcune iniziative, a sostegno di alcune problematiche, eccetera, è chiaro che anche i politici, se vogliono essere rieletti, devono prendere determinati tipi di scelte. Ci sono delle lobby, ci sono degli interessi economici dietro ogni tipo di scelta. Tu hai fatto dei riferimenti a episodi legati magari ad esempio al riciclo, eccetera, che magari fanno pensare all'uomo che magari ci sono determinati tipi di problemi che sono irrisolvibili. Però devo dirti che il problema della plastica è un problema mondiale, cioè non è che
Certo.
solo gli italiani
No, no.
non riciclano abbastanza e quindi la plastica finisce per colpa degli italiani nel mare. Il mare, tu pensa che noi abbiamo il Mediterraneo che per quantità di acqua, di superficie d'acqua, è sostanzialmente l'1% delle acque che ci sono sul globo terrestre. Però nel complesso ha il 7% del materiale plastico all'interno delle sue
È
acque a livello
terribile, certo.
globale. Per cui, se ci pensi, viene considerata, credo, la quinta o la sesta area con la maggior densità di plastica. Ci sono degli studi recentissimi che dimostrano, tra l'altro, la plastica, dobbiamo anche fare attenzione, noi spesso siamo portati a immaginare la plastica semplicemente come quegli elementi che vediamo galleggiare nel mare. Se uno di noi va al mare, vede sulla spiaggia dei pezzi di plastica, ne vede qualche bottiglia magari in mare, eccetera, ma no, però l'impatto visivo non è così eclatante, così negativo, nel senso che c'è un po' di plastica, ma sembra poter, diciamo, essere una cosa quasi tollerabile. Il vero dramma sono le microplastiche e sono tutti quei frammenti che si creano e che galleggiano e rimangono in sospensione. Qualcuno addirittura l'ha definito una specie di brodaglia di latte, di plastica che è presente nel mare. Il problema è che ci sono dei dati che sono inquietanti. Io ti riporto qualche dato, sì, magari per far capire, sì, ai nostri ascoltatori, certo, qual è la dimensione di questo dramma. E sia nelle nostre zone sia fuori, diciamo, dal Mediterraneo. Per esempio, in alcune spiagge delle Hawaii, sulla spiaggia, raccogliendo appunto un chilo, facendo dei campionamenti su un chilo di sabbia, sono stati trovati in alcune spiagge delle Hawaii addirittura 200.000 frammenti su ogni chilo di sabbia. Frammenti ovviamente piccoli, non stiamo parlando di cose molto grandi, sì, però sì, questi frammenti piccoli sono ancora peggiori perché entrano nelle catene alimentari e poi alla fine ce li mangiamo anche noi. Sì. Ci sono dei dati addirittura impressionanti che arrivano dalla Corsica, la Corsica è forse uno dei posti a livello personale che amo maggiormente, vado spessissimo in vacanza su quest'isola proprio davanti all'Italia, e c'è una stazione, diciamo, di monitoraggio che si chiama Stareso in Corsica, dove sono stati monitorati addirittura 334.000 frammenti di plastica, anche di microplastica ovviamente, sì, per chilometro quadrato, su, diciamo, chilometro quadrato di mare. Questo, sì, significa che sono delle quantità immense. Ci sono delle proiezioni, ovviamente poi le proiezioni sono sempre più o meno attendibili, possono anche essere suscettibili di qualche errore, attraverso le quali addirittura si può ipotizzare che fra 30-40 anni il mare addirittura non sia più balneabile, proprio per la presenza di queste microplastiche. Io, davanti a queste cose, davanti a queste cifre, eccetera, immagino che comunque qualcosa sia necessario fare. Per quello che dico, che ognuno di noi deve provare a fare qualcosa. Io nel mio piccolo ho fatto un libro. Certo. Un libro che è una favola, quindi è dedicata innanzitutto sicuramente ai bambini e ai ragazzi, però per come è costruito proprio il libro è in realtà facilmente leggibile anche da un adulto. Io consiglio sempre leggetelo insieme, cioè quindi mamma o genitori insieme ai propri figli, ed è, può diventare appunto un messaggio positivo per cercare di cambiare alcune abitudini. Io non dico che uno non deve più utilizzare la plastica, ma cerchiamo di usarne il meno possibile.
Certo.
Perché le cannucce, ad esempio, possiamo non prenderle più. Quando ci portano qualcosa e ci dicono vuoi la cannuccia, non prendiamola, facciamoci, sì, dare un bicchiere di vetro.
Io aggiungerei anche una cosa. Ci sono dei piccoli tranelli nel fare la spesa a cui si casca, e cascano un po' tutti. Riguarda anche il contenitore che serve apparentemente per veicolare cose che poi quantitativamente sono tante nella nostra spesa, no? Per cui penso alle zuppette, ai passati di verdura che adesso, sì, vengono messi nei contenitori di plastica.
È vero, è vero.
Cioè la zuppetta bio vegetale, cioè con tutto l'annesso e annesso e connesso di piacevolezze eccetera, poi viene messa in rigidissimi contenitori di plastica di una pesantezza. Allora mi chiedo quanto sarebbe importante, e siccome il denaro smuove spesso molte cose, incentivare e con un'attività proprio di incentivazione quelle aziende che producono materiali che non sono la plastica e che servono a contenere, perché anche le industrie alimentari, faccio un esempio, devono secondo me orientarsi a quello, non tanto a cambiare il packaging mettendo più verde, più cose attrattive sulla confezione. Ma essere,
certo, è vero,
attrattivi nel gesto, favorire dei gesti che abbiano questa consapevolezza. Io ti dico la verità, quelle zuppette lì non le prendo più, perché...
Anch'io ho cambiato molte abitudini, per cui ti dico la verità, anch'io cerco di cambiare le abitudini anche in funzione proprio del problema della plastica. Ti dico onestamente, però, entrando in un centro commerciale, entrando comunque in un grande supermercato, l'acquisto, diciamo, di prodotti senza plastica è davvero complicato, perché moltissimo packaging viene fatto tra l'altro con plastiche o monouso, come alcune che hai fatto riferimento tu, addirittura con plastiche molto rigide, molto,
sì,
robuste,
sì,
che sono tra l'altro difficilmente, diciamo, convertibili o comunque riciclabili. Quindi questo è un problema, perché non ci sono poi, non tutte le plastiche sono uguali, ci sono delle plastiche che sono più facilmente riciclabili e altre che sono,
esatto,
ancora non riciclabili, e questo è un problema, perché poi molto spesso uno pensa, io prendo un pezzo, prendo un minestrone, lo prendo dentro questa confezione, non sa però che quella plastica non è facilmente accettabile,
Esattamente.
alcuni addirittura non lo sono.
Esattamente. E non è neanche scritto, nel senso
Non è
che
scritto, è
non è
vero. Tra
scritto.
l'altro è successo anche qualcosa di importante recentemente, la comunità europea sta cambiando moltissime, diciamo, anche delle prospettive in termini, diciamo, legislativi, anche di azioni, perché la Cina, che sostanzialmente prendeva una quantità di rifiuti di plastica dall'Europa inimmaginabile per quantità, ha deciso praticamente proprio lo scorso anno di interrompere questo flusso, quindi non prende più la stessa quantità di plastica che prendeva in passato. Ed è uno dei motivi per i quali, ad esempio, l'Unione Europea ha deciso di mettere una serie di leggi che nell'arco di qualche anno modificheranno moltissimo del packaging che troveremo nei supermercati. Il problema è che, secondo me, se tutto questo riusciamo ad accelerarlo, è meglio,
Allora, aggiungo
perché.
una cosa ancora, proprio su questo, che sono gli stili di vita e i consumi. Quando ho assistito, perché ho assistito e mi sono anche innervosita per un attimo, ho fatto lo spettatore, alla orrenda querelle intorno ai sacchetti di
Ah, sì.
materiale, no? Che è successo, per il quale improvvisamente tutti erano diventati esperti di costi dei sacchetti, tutti erano esperti, ma nessuno si è posto il problema che comunque, di nuovo, si è cercato di arginare un consumo che andava arginato, cioè la cosa scomoda va detta. Io continuo un po' a dirla questa cosa. La cosa apparentemente scomoda, cioè che magari improvvisamente ti accorgi buttando i soldi dalla finestra col telefonino, non te ne accorgi, però se compri un sacchetto ti sembra di avere, cioè che ti hanno rapinato di miliardi. E questa cosa qui è, secondo me, legata proprio al fatto che non siamo più abituati a mettere in relazione un benessere allargato, magari impalpabile, no? Cioè come quello di avere una
Certo.
prospettiva di un bene grandioso come il mare ancora possibile, con quella del mondicino nel quale siamo immersi, no? Un po' stitici, un po' così.
Sì, diciamo, per una comodità innata non facciamo una riflessione su quello che potrebbe essere il drammatico riflesso che può avere il mare, può avere, lo so, l'Artico si sta sciogliendo, nessuno ne parla. Nell'Artico sono stati trovati metalli pesanti, veleni, insetticidi, pezzi di plastico, qualsiasi genere di cosa, e nessuno, ad esempio, devo dire che io sono felicissimo dello spazio che questa radio mi sta concedendo, perché in realtà è una problematica che dovrebbe essere, non tanto che debba parlare io, ma ci dovrebbero essere delle persone che dovrebbero parlare di
Quotidianamente.
queste, sì, quotidianamente di queste cose, perché è un'educazione che deve essere fatta a una popolazione che è stata abituata per anni a comprare tutto quello che gli passava per la testa. Questo tipo di messaggio deve essere, diciamo, comunicato, perché se andiamo avanti così, fra una decina, una ventina, una trentina d'anni, alcune delle situazioni che noi abitualmente utilizziamo, tipo, non so, andare al mare piuttosto che andare a farci un viaggio in un ambiente che oggi è ancora parzialmente selvaggio, non ci saranno più. Cioè, quando ci sono, ad esempio, delle isole in mezzo al Pacifico, molto lontane dalla terra, che sono completamente ricoperte di plastica, e la plastica è arrivata a fine lì, bisogna chiedersi, c'è qualcosa di tutto quello che abbiamo fatto che è completamente sbagliato. E questo credo che sia uno diciamo, dei motivi che mi ha spinto a scrivere questa favola. Io penso che sia molto importante intervenire proprio sulle generazioni più giovani, perché sono loro che poi avranno in mano il mondo, il futuro. Quindi è necessario che in questo momento riescano a capire gli errori che sono stati fatti dalle nostre generazioni e ci siano dei cambiamenti che devono essere apportati rapidamente.
Allora
Io
Marco,
parlavo. Sì, dimmi.
ti devo ricondurre alla dura realtà dell'orario per poi
Certo.
riproporti una seconda puntata invece dove andremo dai mari ai monti. E quindi ti chiedo di dire quali sono i luoghi nei quali possiamo trovare Sibilla, il libro, e qual è il sito online dove possiamo acquistarlo e trovarlo, se ci dai le indicazioni, così almeno ce
Certo,
lo andiamo a
volentieri.
comprare.
Il libro si chiama, come dicevo, Sibilla, l'Odissea di una bottiglia di plastica. Hanno collaborato anche la cantante Giorgia e moltissimi altri testimonial. È un libro importante, proprio che parla di questa problematica. Lo trovate nelle librerie, nella maggior parte delle librerie. Lo trovate su Amazon, su IBS, sui maggiori portali online e sul nostro sito ufficiale che è quello di noctuabook.com.
Ringraziamo anche Imma Vitello che è l'illustratrice e che ha reso le pagine di questo libro decisamente molto marine, perché è veramente come immergersi.
Sì, la cosa importantissima che non dobbiamo dimenticare è che una parte dei proventi vengono devoluti al Centro Recupero Tartarughe Marine di Pescara, e addirittura faremo una presentazione il 24 di novembre prossimo proprio del libro direttamente nel loro centro. Quindi una parte di questi soldi che vengono raccolti attraverso la vendita del libro verranno utilizzati direttamente per salvare le tartarughe marine, che sono proprio tra le principali vittime della plastica nel mare.
Allora noi ne approfitteremo, Marco, perché quando sarai lì il 24 novembre ti facciamo fare da inviato e ci faremo raccontare qualcosa di queste tartarughe, sia quelle salvate che quelle da salvare. Per cui per ora un grande ciao, grazie Marco, ci sentiamo tra poco.
Grazie a voi, un saluto a tutti e grazie di questa opportunità di poter parlare del problema della plastica.
Radio Ross Brera, ciao!